04 febbraio 2019. Una tecnica per misurare i virus HIV nascosti. Un perfezionamento della tecnica genetica reazione a catena della polimerasi ha permesso di misurare i livelli di virus HIV dormienti nelle cellule dei pazienti in terapia e di scoprire che solo il 12% circa delle sequenze genetiche virali presenti è in grado di funzionare e dare origine a nuovi virus. Una tecnica che consente di valutare con precisione l'entità del serbatoio di virus dell'HIV dormienti all'interno delle cellule di pazienti in terapia antivirale è stata messa a punto da un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine a Baltimora e del Howard Hughes Medical Institute, che la descrivono su Nature. In questo modo è quindi possibile valutare se e come una certa terapia, un cocktail di farmaci o un farmaco sperimentale sta influenzando un serbatoio virale e quanto è minacciata la vita del paziente. L'attuale terapia anti-AIDS prevede combinazioni di farmaci antiretrovirali, ognuno dei quali inibisce una fase specifica del ciclo di vita del virus. Quando i farmaci che bloccano due o più stadi vengono somministrati contemporaneamente a un paziente, il virus non può replicarsi e la sua presenza nel sangue scende al di sotto dei limiti di rilevazione. Questo allevia i sintomi dei pazienti e ne preserva lo stato di salute anche per decenni. Tuttavia, il virus non è eradicato e rimane nell'organismo in una forma latente difficile da rilevare, ma potenzialmente in grado di riattivarsi, costringendo i pazienti a curarsi per tutta la vita. Per valutare l'entità del serbatoio virale latente, oggi si usa una tecnica basata sulla cosiddetta reazione a catena della polimerasi, che permette di misurare quanto DNA di origine virale è presente nelle cellule bersaglio dell'HIV, i linfociti CD4. Tuttavia, la reazione a catena della polimerasi standard non è in grado di distinguere tra le sequenze di DNA virale che sono state inserite nel genoma dell'ospite in modo corretto e quindi in grado di riattivarsi, esprimere le istruzioni che conservano e dare origine a nuove particelle virali e quelle che, danneggiate dalla terapia prima dall'integrazione nel genoma, non sono più in grado di funzionare correttamente. Robert Siliciano e colleghi hanno perfezionato la reazione a catena della polimerasi abbinando alle sonde genetiche che identificano le sequenze di DNA virale altre sonde che identificano le regioni genetiche soggette a mutazioni che possono impedire la corretta decifrazione delle informazioni virali. I ricercatori sono così riusciti a stabilire che le stime precedenti sulle dimensioni del serbatoio virale latente nei pazienti in terapia erano sopravvalutate. In media soltanto il 12% circa delle sequenze virali è risultata intatta e in grado di riattivare il ciclo vitale del virus. 04 febbraio 2019. Una nuova proteina per la tecnica CRISPR. Il set di strumenti della tecnica di editing genomico CRISPR si è arricchito di un nuovo enzima, chiamato Cas9, appartiene alla stessa famiglia della proteina Cas9 attualmente utilizzata, ma è più maneggevole, ed è stato isolato da un batterio selvatico che vive in acque sotterranee. Di Anna Meldolesi. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Fino a ieri la risposta era ovvia. Nel regno di CRISPR la sovrana indiscussa è sempre stata la proteina Cas9. Questo enzima programmabile, dotato di affilate forbici molecolari, ha consentito a tutti i ricercatori del mondo di tagliare il DNA in modo facile e preciso. Oggi però su Nature debutta un'altra pretendente, che si chiama Cas9. Questa nucleasi è più maneggevole perché più piccina, è costituita da meno di 1000 aminoacidi anziché 1300. Perciò potrà essere caricata più facilmente sui virus che fanno il servizio navetta verso il nucleo cellulare, portando a destinazione gli ingredienti per effettuare le operazioni di editing genomico. Nei panni della madrina c'è ancora una volta Jennifer Doudna, la coinventrice della tecnica CRISPR, che nel 2012 ha firmato il lavoro chiave sulla Cas9 e oggi firma questo sulla Cas9. Come la variante classica, anche l'ultima arrivata riesce a intervenire bene sia sul DNA batterico che su quello umano. Ma lo fa con una struttura e dei meccanismi d'azione diversi rispetto alla Cas9. A rendere la Cas ancora più interessante è il fascino delle sue origini. Mentre la Cas9 proviene da un batterio potenzialmente patogeno coltivato in laboratorio Streptococcus pyogenes, la Cas è originaria di un batterio selvatico. È stata pescata in acque sotterranee con la rete della metagenomica. Durante lo scorso decennio Gillian Banfield, che come Doudna lavora a Berkeley, ha raccolto microbi in molte località estraendo il loro DNA e costruendo un'enorme collezione di sequenze. La ricerca di nuove molecole della famiglia Cas ha sfruttato questo database ed è stata descritta 2 anni fa sempre su Nature. Sappiamo che i campionamenti sono avvenuti in luoghi suggestivi come un sito minerario in Colorado e un geyser nell'Utah, passando al setaccio le comunità microbiche un po' come facevano i cercatori d'oro filtrando fango e detriti. Alla fine dalle acque e dal terreno sono emerse alcune pepite e la più preziosa sembra essere proprio la Cas. Molte speranze vengono riposte anche in un'altra variante enzimatica presentata 2 settimane fa su Nature Communications da altri 2 pionieri di CRISPR, Feng Fang del Broad Institute ed Eugene Conin dei National Institutes of Health. Si chiama Cas12, le prime 2 lettere ricordano che deriva da Bacillus Isashi, e i ricercatori hanno dovuto ingegnerizzarla per farla lavorare bene anche a temperature fisiologiche. In questo caso, dunque, la biodiversità naturale ha fornito la materia prima e gli scienziati l'hanno ottimizzata. La morale della favola è che la caccia al tesoro nel mondo microbico non è ancora finita. Tutto lascia credere che in futuro la scelta cadrà su questa o quella cassa a seconda delle caratteristiche dei singoli esperimenti che si vogliono eseguire. Alla fine, probabilmente, la più bella del reame non sarà una sola. Nessuno deterrà un brevetto acchiappatutto. CRISPR, insomma, non sarà un'unica tecnologia, ma un insieme di strumenti. 06 febbraio 2019. L'influenza della flora intestinale sulla mente. La composizione del microbiota intestinale influisce anche sullo stato mentale delle persone. La carenza di alcuni ceppi è infatti sistematicamente associata alla depressione, mentre i sottoprodotti metabolici di altri sembrano influire positivamente sulla sensazione di benessere. Molti batteri intestinali possono produrre composti neuroattivi in grado di influenzare lo stato di salute mentale di una persona. È questa la conclusione a cui è giunto uno studio di ricercatori dell'Università Cattolica di Lovanio, che firmano un articolo su Nature Microbiology. Negli ultimi anni vari studi hanno suggerito l'esistenza di una correlazione fra la composizione della flora batterica intestinale e diversi stati patologici. Lo stesso gruppo di ricerca che ha condotto quest'ultimo lavoro, per esempio, aveva mostrato che la malattia di Crohn, una patologia infiammatoria intestinale, è associata a un microbioma intestinale povero e con una biodiversità ridotta. La relazione fra il microbiota e patologie extraintestinali è però più complessa da dimostrare. Rice e colleghi hanno studiato la flora intestinale di 1054 soggetti, identificando quelli che avevano ricevuto una diagnosi di depressione. Dal confronto dei dati con vari dati su un differente campione di 1063 soggetti è risultato che alcuni gruppi specifici di microrganismi erano in correlazione con uno stato di benessere oppure di malessere mentale. In particolare, la depressione era sistematicamente associata a una popolazione batterica caratterizzata da un'ampia presenza di Bacteroides dell'enterotipo 2 e dalla carenza di batteri dei generi Coprococcus e Dialister. Per chiarire il meccanismo di collegamento fra intestino e cervello, i ricercatori hanno quindi cercato di individuare quali prodotti batterici fossero in grado di raggiungere il cervello e influenzare l'attività dei neuroni. A questo scopo hanno sviluppato un sistema bioinformatico che ha mostrato che il metabolismo della flora intestinale influisce sul metabolismo di diverse sostanze che fungono da neuromediatori cerebrali, come il GABA e il triptofano, il precursore della serotonina. Confrontando i risultati di questa analisi con quelli di un questionario di autovalutazione della propria qualità della vita, è poi apparsa una stretta relazione fra la qualità della vita percepita dal soggetto e il livello di produzione microbica del metabolita DOPAC della dopamina, il principale neurotrasmettitore coinvolto nel cerebrale della gratificazione e della ricompensa. Tuttavia, dato che questi ultimi risultati sono stati ottenuti con un modello informatico, sottolineano i ricercatori, sarà necessario confermarli sperimentalmente. 06 febbraio 2019. La nostra è una galassia contorta. La Via Lattea non ha una struttura piatta. Nelle regioni più esterne della nostra galassia, il disco stellare e quello gassoso sono curvati e contorti in una forma a spirale, come ha dimostrato una mappa tridimensionale di una particolare classe di stelle variabili, la cui distanza dalla Terra può essere determinata con buona approssimazione. Siamo abituati a scorgerla come una striscia luminosa nel cielo durante le notti più limpide. Ma la sua forma, che potremmo vedere se potessimo raggiungere un punto di vista esterno e lontano, non è quella di un disco piatto, come finora immaginato. Man mano che ci si allontana dal suo centro, infatti, gli estremi della Via Lattea sono sempre più curvati e contorti. Il suo profilo è più simile a quello di una S che a quello di una I sdraiate. Lo rivela una nuova mappa tridimensionale pubblicata su Nature Astronomy da una collaborazione tra Macquarie University di Sydney, in Australia, e Accademia delle Scienze Cinese. Gli autori hanno elaborato questo nuovo modello tridimensionale della nostra galassia basandosi su un recente catalogo di una classe particolare di stelle, le cosiddette Cefeidi classiche, una vera miniera di informazioni sul cosmo. Queste stelle sono giovani e hanno una massa variabile da 4 a 20 volte la massa del Sole e sono fino a 100.000 volte più brillanti. Con masse così elevate, il combustibile della fusione nucleare che le tiene accese brucia rapidamente, condannandole a una vita relativamente breve, pochi milioni di anni. Un'altra loro caratteristica è la variabilità della luminosità, che cambia ciclicamente con un periodo che può andare da alcuni giorni ad alcuni mesi. La misura del periodo di pulsazione combinata con quella della luminosità apparente permette agli astronomi di ottenere stime affidabili delle loro distanze dalla Terra con un'accuratezza variabile tra il 3 e il 5%. E proprio dalle posizioni delle stelle Cefeidi, gli autori australiani e cinesi hanno ottenuto la prima mappa 3D affidabile delle zone più periferiche della Via Lattea. Ottenuto il modello del disco stellare delle Cefeidi, si è visto che esso riproduce la distribuzione dell'idrogeno molecolare allo stato gassoso che permea la galassia e che non è confinato in un piano sottile. Con nostra sorpresa abbiamo scoperto che l'insieme tridimensionale di 1339 Cefeidi e il disco di gas della Via Lattea si seguono uno con l'altro da vicino, il che fornisce nuove informazioni su com'è fatta la nostra galassia, ha spiegato Richard De Grijs della Macquarie University, autore senior dello studio. Forse ancora più importante è il fatto che nelle regioni più esterne della galassia il disco delle stelle è curvato e progressivamente contorto in una forma a spirale. Non è la prima volta che gli astronomi osservano una forma del genere, ci sono altre decine di galassie con forme analoghe, e le misurazioni hanno portato anche a definire le cause fisiche di questa deformazione. Combinando le nostre con altre osservazioni, abbiamo concluso che questo schema è causato molto probabilmente da coppie di forze gravitazionali prodotte dal disco di stelle più centrale, ha concluso Liu Chao, altro autore senior dello studio. 07 febbraio 2019. La fusione dei ghiacci polari e il futuro dei mari. Due studi hanno ricavato previsioni quantitative sull'innalzamento del livello globale degli oceani dovuto alla fusione dei ghiacci polari causata dal riscaldamento globale. Si tratta di alcune decine di centimetri entro il 2100 secondo i diversi scenari possibili di emissioni di gas serra. Il processo di fusione inoltre determinerà cambiamenti che potrebbero portare a eventi meteo estremi sempre più frequenti. Il riscaldamento globale ha un effetto drammatico sulle calotte di ghiaccio polari, che si infondono a un ritmo elevato. L'acqua liquida che ne deriva innalza il livello degli oceani, con un effetto che nei prossimi decenni arriverà a minacciare le attività costiere in tutto il mondo. Questo è il quadro generale che si sta delineando con prove sperimentali sempre più stringenti. Due studi pubblicati sulla rivista Nature forniscono ora nuove previsioni quantitative. Nel primo articolo, usando recenti misurazioni satellitari, Nicholas College dell'Università di Wellington, in Nuova Zelanda, e colleghi hanno stimato le variazioni delle masse glaciali della Groenlandia e dell'Antartide. La previsione degli autori è che nel giro di pochi decenni si verificherà un aumento sostanziale della fusione dei ghiacci della Groenlandia. Questa a sua volta determinerà un rallentamento del capovolgimento meridionale della circolazione atlantica AMOC, una corrente che nell'Oceano Atlantico porta acqua salina ad alta temperatura verso nord negli strati superficiali e acqua fredda verso sud negli strati più profondi. Gli effetti di questo processo si faranno sentire con un incremento della variabilità del clima. E al polo sud si potrebbe determinare anche un significativo feedback. La fusione dei ghiacci antartici intrappolerà l'acqua calda appena sotto la superficie dei mari, causando un'ulteriore fusione del ghiaccio. Le simulazioni mostrano che l'innalzamento del livello dei mari conseguente alla fusione dei ghiacci delle regioni polari arriverà a circa 25 cm entro il 2100. L'innalzamento del livello dei mari conseguente alla fusione delle calotte di ghiaccio polari è già in atto e ha subito un'accelerazione in anni recenti, ha commentato Gollegge. Il nostro studio ha concluso che questo processo continuerà in una certa misura anche se il clima della Terra si stabilizzerà, ma anche che se ridurremo drasticamente le emissioni potremo ridurne l'impatto futuro. Complessivamente, concludono Gollegge e colleghi, l'emissione di acqua dolce negli oceani derivante dalla fusione del ghiaccio polare determinerà complesse variazioni atmosferiche e marine che potrebbero portare a eventi meteo estremi più frequenti. Nel secondo articolo, Tamsin Edwards del King's College di Londra e colleghi analizzano in dettaglio l'ipotesi dell'instabilità delle scogliere di ghiaccio marino, marine e cliff instability, amici. Secondo questa ipotesi, nata per conciliare i modelli di flusso delle calotte di ghiaccio dell'Antartide con i livelli dei mari ipotizzati per le epoche passate, le pareti di ghiaccio che si innalzano oltre 100 metri sopra il livello del mare diventano instabili e collassano se gli strati a contatto con l'acqua fondono. Edwards e colleghi argomentano che non è necessario ipotizzare che sia entrato in gioco anche questo meccanismo se si guardano gli incrementi del livello dei mari che si sono verificati nel passato antico e recente, in particolare nel medio pliocene, circa 3 milioni di anni fa, nel più recente periodo interglaciale, tra 130.000 e 115.000 anni fa circa, e nel periodo 1992-2017. Quando l'ipotesi di instabilità viene esclusa dai modelli, il contributo dell'Antartide all'innalzamento del livello degli oceani entro il 2100 ha solo una probabilità del 5% di superare i 30-40 cm, nello scenario più pessimistico delle future emissioni di gas serra e quindi di incremento delle temperature globali rispetto ai livelli preindustriali, e del 5% di superare i 10-20 cm nello scenario più ottimistico. L'instabilità delle scogliere di ghiaccio fu proposta inizialmente come causa di un collasso senza freni di gran parte delle calotte di ghiaccio nel passato dell'Antartide, ha spiegato Edwards. Per questo motivo si è ipotizzato che lo stesso meccanismo avrebbe potuto causare un rapido incremento del livello dei mari nel prossimo futuro, in conseguenza del riscaldamento climatico, ma il nostro modello mostra ora che non è così.